perché dopo le abbondanti piogge, dopo il crollo, il sindaco e i tecnici comunali sono scesi nella valle di Via Peruzzi per capire i tempi anche di ripristino di quest'area. Siamo insieme a Bruno Valentini, buongiorno sindaco.
Buongiorno a tutti.
Dunque, intanto vogliamo dare una collocazione precisa a questa frana, dove è avvenuta e poi ieri cosa avete visto, insomma?
Sì, ieri abbiamo fatto un sopralluogo molto approfondito insieme ai tecnici, agli geologi del comune e anche dei professionisti esterni, andando a perlustrare la zona, nonché anche tutti i passaggi delle acque meteoriche, cioè delle acque di superficie che fuoriescono dalla valle di Follonica, passano in un'apertura che c'è in fondo alle mura, passavano sotto la via Peruzzi dove c'era un ponte in mattoni a doppio arco e poi vanno nella vallata per andare nel fosso del riluogo. Volevamo capire anche qual era l'effetto di quest'acqua, di qual è stato l'effetto di questa acqua, questo scorrere dell'acqua nel tempo su questo tratto di strada che è franato. In pratica, diciamo, circa un secolo fa fu costruita la strada e in questo punto c'è un terrapieno che era tenuto fermo da due fiancate laterali, una a monte dal lato delle mura e una a valle. È crollata una fiancata, portandosi con sé il cordolo e il guardrail per un tratto di circa 15 metri, scavando sotto la carreggiata. Ieri abbiamo potuto vedere, ma già i nostri tecnici avevano fatto già delle visite precedenti, noi ci eravamo stati ovviamente sia sabato che domenica, che per capire qual è la tenuta del terrapieno sottostante la carreggiata, dovremmo fare delle analisi che cominceranno da oggi, perché il tempo di record sono stati affidati gli incarichi di tipo per le rilevazioni e le indagini di tipo geofisiche e geotecniche, con una serie di macchinari specializzati, in modo da vedere qual è la tenuta, la solidità di questo terrapieno, perché avevamo temuto fortemente che fosse tutto a rischio, cioè che ci fosse un collasso di tutto questo rilevato stradale, perché la strada viaggia a circa 7-8 metri di dislivello sul piano originario. L'impressione è ieri un po' meno brutta di quello che avevamo avuto, però diciamo l'impressione visiva conta poco rispetto alle rilevazioni che verranno fatte oggi, una sorta di ecografia, se dovessi usare un esempio, per vedere qual è la qualità e la tenuta appunto di questo terreno. Questo ci consentirà di capire, primo, se è possibile riaprire la strada in una metà della carreggiata senza rischio per il passaggio dei veicoli, e poi quali sono le dimensioni dell'intervento, che sarà comunque un intervento importante perché c'è da ricostruire un intero fianco della strada e soprattutto per quanto deve essere lungo. Perché una decina di anni fa furono fatti dei lavori perché furono appoggiati dei grossi macigni per tenere la strada, che mostrava già qualche segno di cedimento sempre dal lato a valle. La strada non è venuta giù dove il terreno è contorno da questi macigni, è venuta giù nella parte che invece non era protetta e è venuto giù un muro, diciamo, abbastanza antico, non antichissimo, ma abbastanza antico. Inoltre abbiamo fatto dei passaggi sia con la sovrintendenza per concordare almeno in termini di impostazione e modalità di intervento e con Genio Civile. Abbiamo trovato non mi aspettavo diversamente, una buona collaborazione, perché hanno tutti capito che fretta abbiamo per poter intervenire in modo da ridare la normalità al traffico,
che sappiamo in questi giorni essere difficoltoso, soprattutto in alcune fasce orarie, diciamo dalle 7 alle 9 la mattina, quando in molti si spostano verso il centro ed è il momento più difficile, insomma.
Cristiana, ti dico che mi informano stamani che il traffico non è più nel caos, come è stato lunedì, il primo giorno, anche per la pioggia. Ci sono le file, ma non sono molto diverse dalle file ordinarie. Questo vuol dire che le persone, diciamo razionalmente, hanno distribuito le loro direttrici di traffico o i loro orari di ingresso e di uscita quando possibile, in modo tale da non trovarsi tutti nello stesso momento sulla direttrice via Toselli e Sardegna.
Certo.
Abbiamo preso anche qualche piccola misura per cercare di prevenire il più possibile gli attraversamenti, perché ciò che rallenta in quel tratto di strada sono gli attraversamenti, perché diciamo, i conducenti, invece di andare alle rotatorie, si fermano sul proprio lato in attesa che sia sgombro il lato opposto per attraversare dall'altra parte, però questo provoca dei rallentamenti, da cui le grandi file.
Bene, allora aspettiamo questi risultati. Mi sembra di capire che comunque avete messo, come si dice, il sale sulla coda per stringere i tempi.
Ti posso dire che non so quanti soldi ci vorranno, però abbiamo già la copertura finanziaria, nel senso che abbiamo messo priorità 1, quindi quello che serve ci metteremo.
Bene, perché l'assessore Maggi lunedì invece diceva che c'era il problema dei soldi anche da
risolvere. No, l'ho risolto io.
Bene, bene. Oh, veniamo invece a un'altra questione insieme al sindaco, perché in questi giorni Anna Durio, che ipotetica nuova proprietaria del Siena, ha parlato del Siena Calcio, del fatto che si è avvicinata qua perché al figlio piace il pallone, anche di ipotesi, no, di interventi che lei già già vede, come quella di costruire un centro sportivo. Domanda al sindaco: il centro, quello di Badessi, allora non è, rientra in questo piano, o quella è una cosa a parte? E poi, ne avete parlato davvero? Cosa dovrebbe essere questo centro sportivo?
Sei chiaro, ti riferivi a Badesse?
Scusa, no, Badesse, ho sbagliato.
Ah,
a Taverne.
Sì, ecco, mi sono
quello
imbagliato.
Iniziato allora, dal Siena Calcio, per capirsi.
Ecco. Allora, questo è un po' un tormentone che non è stato mai risolto, e che è quello della disponibilità in proprietà di una piccola cittadella sportiva per la nostra Robur, che è un problema economico ma anche tecnico. Senza avere un campo di allenamento adeguato è difficile poi andare la domenica a giocare una partita all'altezza dei progetti che la squadra ha avuto via via nel tempo, perché questo è un passaggio fondamentale, rilevante. L'ultima impresa fallita è quella di Severne Tarbia, che ha visto distruggere le strutture che c'erano per iniziare a costruire qualcosa che non è mai finito, lasciando anche un po' di morti sul campo, perché con il fallimento del Siena anche le ditte che hanno lavorato lì non sono state pagate. Noi, diciamo, posto l'obiettivo, e nel 2016 finanzieremo interamente l'opera, anche con un contributo da parte della società che ne sarà il gestore, di finire quell'impianto, perché non possiamo lasciare un intero quartiere senza quello che è un fondamentale punto di riferimento non solo dell'attività sportiva ma dell'aggregazione sociale. Quindi vedrete nel bilancio previsionale, anche grazie a contributi esterni, noi ci daremo l'obiettivo di coprire con i soldi che servono il completamento degli impianti, io spero addirittura entro il 2016. Per quanto riguarda invece il Siena, noi abbiamo avuto diverse interlocuzioni, prima con Ponte e ora, ovviamente da poco tempo, con la nuova proprietà che fa capo alla signora Durio e ai suoi familiari. Abbiamo messo, confermando la disponibilità che avevamo già dato a Ponte, a disposizione quello che possiamo, e quindi un terreno comunale a destinazione sportiva che ha terminato, attivo ai campi che tutti vedono, che sono gestiti dall'omonima società, che erano stati assegnati al CRA dell'Ospedalieri. Questa operazione non è stata mai fatta, noi abbiamo svolto un lavoro paziente nei confronti del CRA Ospedalieri, che comunque hanno avuto per molto tempo questo campo a disposizione, in modo da convincere, e li ringrazio, di restituire questa disponibilità nei confronti del Comune, in modo che il Comune potesse fare altrettanto nel confronto della Robur. L'ho detto a Ponte, lo dico alla signora Durio e ai suoi collaboratori, noi siamo assolutamente disponibili a consentire, mettendo a disposizione questo terreno, che lì vengano costruiti i campi e le strutture che al Siena servono. Sì, come pare, ma sono anche un colloquio con loro, si sono indirizzati facendo un preliminare per i terreni che sono a destinazione sportiva nella vallata dove c'è il palazzetto della Menzana, ben vengano. Per me è importante che la Robo si doti di strutture adeguate e coerenti con il progetto di consolidamento della squadra, anche dell'orbita del calcio giovanile. Mi farebbe una buona operazione che supererebbe tanti anni in cui i vari pezzi, no, del nostro mondo sportivo si guardavano un cagnesco. Sono sport diversi, con bacini e tifosi diversi, però se c'è un po' di collaborazione fra le nostre massime società sportive, io non posso che essere contento. Quindi spetta a loro decidere se andare avanti su un terreno privato, perché questa è la qualifica del terreno intorno alla Menzana, di proprietà della Polisportiva, che è una destinazione già compatibile, per cui devono solo presentare i progetti, non devono chiedere niente di particolare dal comune, per cui a Taverne interverremo in modo autonomo. A San Miniato è a disposizione la Robur se lo vuole, se la Robur non è interessata, però vorrei un sì definitivo da parte loro, potrebbero essere anche gli attuali rappresentanti dell'associazione San Miniato a volersi magari espandere, o comunque lì faremo un bando, vedremo se ci sono altri soggetti interessati. Se poi questa operazione si farà nella vallata di Viale Scavo, bene, perché è un'operazione che è fattibile domani mattina. Se il progetto fosse presentato, noi non faremo altro che guardarlo e dare il nostro via, anche soddisfatto, per un investimento che dopo anni e anni di chiacchiere potrebbe dare l'impiantistica che serve alla nostra Robur.
Velocissimamente, perché siamo in ritardo, è venuto Enrico Rossi a Siena lunedì sul Santa Maria della Scala e ha detto: se presentate velocemente un progetto ci sono 8 milioni per finanziarlo. Cioè, abbiamo qualcosa di pronto?
No, abbiamo fatto due cose, lo vedete col bilancio previsionale. Abbiamo trovato intanto la nostra parte di cofinanziamento, che non era uno scherzo, perché per ogni 100 euro che la regione ci dà su fondi europei, i comuni devono metterne il 30%, e abbiamo trovato più di 2 milioni di euro, li vedrete appunto nel bilancio previsionale, per cui abbiamo ritenuto una priorità l'investimento del Santa Maria della Scala. Inoltre, utilizzando al meglio una positiva sinergia con la Banca Monte dei Paschi nell'ambito dell'Art Bonus, e cioè la possibilità che i privati hanno di destinare soldi a investimenti in campo culturale ottenendo una forte incentivazione fiscale del valore economico di 300.000 euro, ma tecnico di almeno il doppio, e abbiamo già finito i progetti che faremo vedere alla sovrintendenza, e li abbiamo già fatti due in anticipazione per la prima volta, che abbiamo già fatto vedere alla Regione, al Vicepresidente della Regione, all'Assessore alla Cultura Monica Barni, perché entro poco tempo convocheremo i comuni che sono coinvolti con noi nel progetto, perché questi soldi è vero che vengono a Siena, ma nell'ambito di un progetto che è quello della Francigena, che coinvolge anche altri comuni, perché noi siamo capofila, ma dobbiamo anche rapportarci e spiegare perché questo progetto serve a tutti, sia della provincia Siena che del resto della Toscana, Lucca compresa.
Grazie a Valentini, buona giornata.
Arrivederci, buona giornata a tutti.